Buonasera da Laura Palmieri. Teatri chiusi, festival e spettacoli annullati, tournée saltate. Il settore dello spettacolo dal vivo è fortemente attaccato in questo periodo dall'emergenza dovuta al coronavirus. Molti dei programmi di Radio 3 hanno già affrontato questo argomento nei giorni scorsi, ospitando testimonianze, raccontando il punto di vista degli artisti, dando dati come quelli che ci sono stati forniti da Federvivo, la federazione che all'interno dell'AGIS racchiude tutti i comparti dello spettacolo dal vivo e che ci dice che soltanto nella scorsa settimana sono stati cancellati oltre 7.400 spettacoli dal vivo. Federvivo, ma anche altre molte associazioni come Cresco, Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, hanno richiesto un incontro con il ministro Franceschini per dichiarare ufficialmente uno stato di crisi. Perché? Perché ciò che preoccupa è la prospettiva, la proiezione nel medio e lungo periodo, fino alla fine della stagione, della ricaduta, insomma, negativa su questo settore già un po' sofferente e di cui pagheranno i costi più alti proprio gli artisti e i tecnici impegnati nelle produzioni. Quello che possiamo fare qui a Radio 3 è raccontarvi, dar voce a questo scenario e in particolare qui a Teatri in Prova continuare a raccontarvi, come abbiamo sempre fatto, gli spettacoli. Ma in questo caso vi raccontiamo anche gli spettacoli che sarebbero dovuti andare in scena in questi giorni, ma che sono stati momentaneamente, ci auguriamo, sospesi. Molte compagnie, molti teatri stanno utilizzando il web come appunto mezzo di comunicazione con dirette Facebook, streaming. Insomma, sono tanti gli esempi naturalmente di resilienza, di resistenza. E la radio, come sempre, forse in questo momento ancor più di sempre, può essere appunto una cassa di risonanza, un luogo dove accogliere appunto questi racconti, facendovi ascoltare anche ampi estratti audio degli spettacoli di cui parliamo, come peraltro abbiamo sempre fatto. Questa sera incontriamo Emanuele Aldrovandi, classe 1985 di Reggio Emilia, drammaturgo ma anche sceneggiatore e traduttore, vincitore dei premi più prestigiosi dedicati alla scrittura per la scena, come il premio Tondelli all'interno del premio Riccione che Aldrovandi ha vinto nel 2013 e il premio Istrio per le scritture di scena che ha vinto nel 2015 proprio con il testo di cui parliamo questa sera, Farfalle, che avrebbe dovuto debuttare in prima nazionale a Reggio Emilia, La Cavallerizza, al Teatro La Cavallerizza, il 26 di febbraio e poi con una lunga tournée tra Modena, Milano, di cui adesso ci faremo raccontare proprio dalla voce di Emanuele Aldrovandi, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Radio 3.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Emanuele. Allora, intanto, raccontaci un po' di come state vivendo, insomma, questa emergenza.
Ah, guarda, noi siamo stati proprio presi due giorni prima del debutto. È stato strano perché dopo un lungo periodo di prove, di chiusura della compagnia, la corte ospitale a provare, eravamo appena entrati in teatro a fare il montaggio luci e a fare le ultime prove, avevo già invitato qualcuno per la generale, eravamo pronti al debutto, quindi con l'adrenalina, l'energia e la carica del pensare che la fatica e la stanchezza dell'ultimo periodo sarebbero poi convogliate nel debutto. E quindi questo è arrivata la notizia e abbiamo deciso di sciogliere la compagnia perché le attrici poi dovevano tornare a Milano e a Torino, preoccupate anche giustamente di rimanere in quarantena in Emilia e non poter tornare dalla famiglia. Il light designer è tornato in Puglia e probabilmente adesso l'hanno messo in quarantena perché era al nord e non può tornare con la sua famiglia anche lui. Quindi ci siamo salutati con un po' di amarezza e di mestizia, sperando poi di rivederci per la replica di Modena. Io stavolta ero in veste triplice di autore, regista anche per la prima
produttore,
volta,
sì,
e
adesso
produttore con l'associazione Autori Vivi e con Erte ovviamente con Erte e con l'Elfo, però quindi questa triplice veste l'ho presa a sorridere perché mi sono detto vabbè, una volta che cerco di fare più cose, è un testo del 2013, sono passati 7 anni, ha vinto dei premi, l'hanno pubblicato, è stato messo in scena all'estero, finalmente sto per debuttare in Italia, nella mia città, nel teatro della mia città, e arriva un'epidemia. Sì. Ho dovuto prendere a sorridere perché sennò era
assolutamente. Allora, Emanuele Altrovandi, andiamo per gradi, perché appunto io ero preparata a tutta una serie di cose precise da dire su questo spettacolo Farfalle, che giustamente tu dicevi hai scritto nel 2013, ha vinto, lo dicevamo, il premio Istrio scritture di scena nel 2015, ma nel frattempo, prima di questo debutto italiano, è stato allestito in lingua inglese a New York, al The Tank Theater, e ha vinto anche un premio, no? Un premio, il Mario Fratti Award, appunto in America. E dicevamo che appunto questa è anche la tua prima regia ed è la prima produzione insieme a ERTE, Emilia Romagna Teatri Fondazione, al Teatro dell'Elfo, che sono due strutture, due istituzioni con cui tu collabori da tempo e che hanno accompagnato sicuramente il tuo percorso drammaturgico. Ed è appunto prodotto anche da questa associazione teatrale Autori Vivi, che tu hai fondato nel 2019. Ecco, prima di parlare poi dello spettacolo nello specifico, soffermiamoci un attimo su questo tuo percorso, no? Proprio di drammaturgo, che è stato sempre un percorso di impegno per mettere proprio al centro del processo produttivo teatrale del nostro paese la drammaturgia contemporanea.
Sì, mi interessa molto parlare di questa cosa, perché io ho avuto, dopo l'Accademia, dopo la Paolo Grassi, quindi nel 2012, ho avuto la fortuna di vincere subito dopo, appunto, come tu ricordavi, il premio Tondelli, ma poi anche il premio Pirandello e vari altri premi, per cui i miei testi hanno cominciato a girare e essere messi in scena dalla compagnia Mamimo, con cui ho lavorato fin da subito, che hanno creduto in me fin mentre facevo l'Accademia, e poi dopo anche da altre compagnie, da altri artisti, e negli ultimi anni appunto dall'Elfo, da ERT, con cui sto lavorando molto e che ringrazio per la fiducia, e quindi ho avuto, diciamo, la fortuna, il privilegio di riuscire a lavorare con autore, e ormai sono quasi 9 anni, però appunto quando tu fai un lavoro per tanto tempo ti rendi conto anche delle criticità che ci sono in un sistema, e quindi al netto del fatto che io non posso lamentarmi per il mio personale percorso, però vedo che manca, secondo me, mancano dei canali, ci sono pochi canali per cui un autore che scrive un testo può riuscire a metterlo in scena, se non appunto vincendo tutti i premi possibili o cercando di bussare a porte che poi difficilmente si aprono. Nel senso, tutti gli autori che conosco, gli amici autori che conosco, sono riusciti a fare gli autori grazie a percorsi personali virtuosi in cui sono riusciti ad affermare una loro voce, un loro sguardo, come ho cercato di fare anch'io. Però a livello sistemico mancano, come ci sono magari in Inghilterra, stanno cominciando ad esserci anche in Italia, ma è una cosa che è lunga e che io credo che manchino, del centri letterari, centri drammatici, istituzioni o magari uffici letterari nei teatri nazionali che leggano, ricevano le proposte, scelgano il testo lo mettono al centro di una produzione. Metterlo al centro cosa vuol dire? Vuol dire scegliere il regista migliore per fare quel testo, che è esattamente l'opposto di quello che succede in Italia, in cui sono i registi che magari hanno delle produzioni e scelgono il testo per raccontare quello che interessano a loro, oppure prendono un classico e lo riscrivono e lo stravolgono per parlare di un certo tema. Non capita quasi mai che si scelga un testo e poi dopo si scelga il regista e l'attore giusto per produrlo, e questo secondo me fa perdere dei meandri della marginalità culturale teatrale una serie di testi belli, di voci che potrebbero essere interessanti e che magari non riescono mai ad essere visti dagli spettatori, e quindi si registra cioè gli spettatori vedono un panorama teatrale che non è completamente il panorama di ciò che viene creato, ma è il panorama filtrato da un sistema che è anche strutturato, con anche degli elementi virtuosi, è un sistema anche di potere in cui gli autori sono l'ultima ruota del carro. Mm-hmm. E quindi l'idea di creare un'associazione che si chiamasse Associazione Autori Vivi era anche per provare a ribaltare questa cosa. In questo caso ho scelto di fare io la regia perché era un percorso che sto già facendo dagli ultimi anni, ho fatto 3 regie cinematografiche con 3 cortometraggi e avevo voglia di farlo, ma questo non vuol dire che io dica ok, adesso i miei testi li metto in scena sempre io e voglio mettere in scena da solo io. Sono assolutamente aperto a collaborare ancora con tanti registi, mi fa piacere. In questo caso ho deciso di provare a fare la regia io e sono contento del percorso, ma secondo me l'atto anche un po', non dico rivoluzionario, però il cambio di prospettiva è quello di partire dal testo e non partire da da altro, e ho avuto la fortuna che Hertz e l'ESPO, che sono tra le realtà più virtuose e illuminate anche da questo punto di vista, sia sull'attenzione agli autori che sull'attenzione alle nuove voci italiane e estere, mi abbiano supportato quasi a scatola chiusa all'inizio del progetto, quindi sono grato e mi dispiace che non possano vedere il risultato del lavoro. Spero che si riesca a ributtare prima o poi.
Certamente. Dunque, ripartire proprio dalla parola, dal testo. Io aggiungerei Emanuele Aldrovandi, oltre a Erte e all'Elfo Puccini di Milano, anche il progetto di PAV, Fabula Mundi, Playwriting Europe, di cui tu sei un artista drammaturgo residente, perché in questi anni davvero PAV sta facendo molto, no? In questo senso, nel far circolare appunto i testi di drammaturgia contemporanea anche all'estero, i nostri testi italiani, e portare anche qui in Italia invece testi stranieri. Allora, veniamo a parlare di Farfalle, e non ho ancora dato la locandina, e dunque il testo e la regia sono di Emanuele Aldrovandi, le artiste, le attrici in scena sono Bruna Rossi e Giorgia Senesi, le scene e le grafiche di CMP Design, i costumi di Costanza Maramotti, le luci di Vincent Longmar e i suoni di Riccardo Caspani. Allora, Farfalle è la storia di due sorelle, una bionda e una mora, e di un gioco anche collegato a questo animale, alla farfalla appunto, che è un animale particolarmente simbolico. Ma prima di parlare dello spettacolo, Emanuele, io proporrei ai nostri ascoltatori di sentire proprio un frammento, l'inizio dello spettacolo, è la prima scena del primo atto in cui queste due sorelle, appunto la bionda e la mora, si presentano.
Bisogna soffrire da piccole, come me mia sorella. Noi sì che abbiamo sofferto,
però abbiamo lottato.
Ah sì.
E abbiamo imparato a cavarcela da soli. Io cucino e faccio la spesa, lei la vestira.
Il bagno lo puliamo una volta per ciascuno.
Finché abbiamo potuto siamo rimaste a casa e abbiamo continuato a dormire insieme nella stessa camera. Perché nessuna delle due voleva spostarsi in quella di mamma e papà. E poi qualche anno fa ci siamo trasferite in questo monolocale. Io lavoro in un bar da quando avevo 15 anni e sto per laurearmi in architettura. Faccio la fotografa e presto mi pagheranno per le foto.
Ah, speriamo,
Mia sorella invece lavora alla Feltrinelli, la libreria, mica la casa editrice. È iscritta a scienze politiche, ma non le piace. Però sono sicura che presto anche lei troverà la sua strada. Tutte e due la troveremo e ce la faremo. Gli anni peggiori sono passati e noi siamo sopravvissute perché nella solitudine non eravamo sole. Ognuno aveva l'altra. Lei è tutta la mia famiglia.
E lei è tutta la mia. La sola persona a cui voglio bene. Ah, comunque, mi fa piacere aggiungere che nella tragicità della nostra condizione di povere orfane contemporanee...
Mi è sempre piaciuto dire che eravamo due povere orfane contemporanee.
Al suo fascino, no? Dicevo che tra un pianto e l'altro, io e mia sorella ci siamo anche divertite. Anzi, è stato proprio questo che ci ha salvate. Giocare. Ma... non nei soliti giochi.
Ne abbiamo inventato uno tutto nostro.
Un po' cattivo, ma coinvolgente.
E ci ha tenuto compagnia nei momenti più bui della nostra infanzia.
Ci ha fatto sorridere mentre affrontavamo la vitaccia che ci era capitata.
Ma che anche adesso, purtroppo, non ha finito di crearci dei problemi.
Ecco, allora, erano le voci di Bruna Rossi e Giorgia Senesi, la bionda e la mora. Intanto, chi è la bionda, chi è la mora? E Emanuele Aldrovandi, raccontaci un po' di queste due sorelle, intanto anche perché hai scelto di parlare proprio di due personaggi femminili.
Allora, la bionda è Giorgia Senesi e la Bruna, e la mora è Bruna Rossi. Abbiamo avuto un po' di anche durante le prove, che la mora la chiamavo Bruna perché, essendo creatrice che la interpreta, si chiama Bruna, c'è stata questa sovrapposizione che ha creato confusione a me nei nomi. Io questo testo, quando l'ho scritto, ormai sono passati 7 anni, appunto, quindi lo approccio come se l'avessi scritto un altro. Quando l'ho scritto avevo voglia di indagare l'universo femminile, perché avevo scritto solo testi con protagonisti maschili e mi interessavo. Ho letto un sacco di libri, ho letto Donne che ballano con i lupi, ho letto delle novelle di Pirandello, per un percorso personale. Ho rotto le scatole molto alla mia ragazza di allora, che adesso è mia moglie, quindi non mi ha lasciato, nonostante per un'estate gli abbia rotto le scatole chiedendole: ma qui tu cosa diresti? Ma qui secondo te una donna cosa farebbe? E perché volevo provare a raccontare questo percorso di due ragazzi e ragazze che da 21 anni arrivano ad averne più di 40, e in questo percorso di crescita crescono, cambiano, diventano ciò che sono, ciò che vorrebbero essere. Questo non si sa, e fa parte un po' del mistero. E crescendo, allontanandosi, si separano pur volendo rimanere unite. Quindi è una storia di come la crescita e il percorso che facciamo a volte ci allontani senza che ce ne rendiamo conto, magari dalla persona che abbiamo più cara, in questo caso la sorella gemella.
Certo, perché queste due sorelle sono anche gemelle, tra l'altro. E ecco, Farfalla, che è il titolo appunto di questo tuo testo, perché questo titolo? Sappiamo che appunto la farfalla è simbolo di tante cose, di trasformazione, di rinascita, di illuminazione, insomma. Però in questo tuo testo c'entra anche molto, insomma, un gioco, no? Anche crudele, però.
Sì, allora, l'aspetto simbolico non lo voglio dire, perché ovviamente io ho pensato usare una serie di simboli, però è brutto se l'autore si spiega i simboli da solo, come sarebbe come se Cechov ci spiegasse cosa significa il gabbiano, non per paragonare me stesso a Cechov, però per dire che mi fa sempre un po' strano fare le autoesegesi. Invece a livello concreto la farfalla è comunque una collana a forma di farfalla che le due sorelle si passano, e questa collana è legata a un gioco, cioè quando una delle due indossa la collana può obbligare l'altra a fare ciò che vuole, e dopodiché il turno passa all'altra e anche l'altra obbliga la sorella a fare ciò che vuole. Questo gioco le ha accompagnate da quando erano ragazzine e le accompagna per tutto lo spettacolo. Si passa da giochi divertenti, anche un po' crudeli, tipo a farsi un tatuaggio o regalare qualcosa a cui si tiene molto, fino a cose più pesanti e fino poi al quando sono adulti, in cui la dinamica del gioco serve in realtà per obbligare la sorella a fare cose molto molto gravi e importanti. E ovviamente non voglio fare spoiler, ma è il conflitto che aumenta tra di loro le porta a usare il gioco anche per farsi del male a un certo punto.
Sì, lo ascolteremo anche poi in altri frammenti audio che ci hai mandato. Parlavi di Pirandello, ecco, certamente in scena non ci sono soltanto queste due sorelle, ma ci sono degli altri personaggi, c'è la famiglia, no? Perché c'è un padre, c'è una matrigna, queste due sorelle hanno perso la madre che si è suicidata. Insomma, intanto parliamo di questi altri personaggi e di come li hai messi in scena, perché invece le attrici in locandina sono soltanto due.
No, allora, l'idea, che era quella che c'era già nel testo, poi io l'ho portata avanti, era quella di far interpretare tutti i personaggi a queste due sorelle, perché il gioco non è soltanto il gioco della farfalla di obbligarsi a fare qualcosa, ma anche il gioco scenico di interpretare tutti i personaggi della vicenda. Quindi ci sono, oltre a loro due, ci sono il padre, la matrigna, un medico molto particolare e vari personaggi incontrati dalle due sorelle all'interno dell'arco della loro vita. Questo ovviamente è stato possibile grazie a due attrici bravissime, perché Bruna e Giorgia sono state veramente brave ad avere cifre recitative differenti, perché abbiamo lavorato molto sul realismo per quanto riguarda il rapporto alle sorelle, quindi su un rapporto il più vero, il più naturale possibile, e poi invece su cifre diciamo più grottesche, più esagerate per quanto riguarda i personaggi che loro giocano a interpretare. E quindi fare questo era un po' per me a livello registico la sfida più difficile, riuscire ad avere a far stare insieme nello stesso spettacolo due cifre così diverse, che sono giustificate dal fatto che a livello di testo loro due giocano a fare altri personaggi, ma avevo bisogno di due attrici molto brave per riuscire a rendere questa cosa, e credo che ci siano riuscite, perché non era facile il fatto di passare in un secondo da essere un personaggio con una storia, con un background, un personaggio diciamo da affrontare in modo psicologico, e passare al secondo dopo a un personaggio grottesco, bidimensionale, che magari ha solo una scena di 3 minuti, e in quella scena con 2 espressioni deve essere tratteggiato nella sua peculiarità.
Allora, ascoltiamo un altro frammento che ci avete mandato, dove sentiremo appunto le due attrici che però interpretano il padre e la matrigna.
Buon 21° compleanno, figlie mie! No, non dite niente, immagino il vostro stupore. Credetemi, se per più di 10 anni non vi ho fatto gli auguri è solo per rendere più speciali quelli che vi sto facendo ora!
Vostro padre vuole dirvi che siete sempre state nel suo cuore?
Immagino non abbiate avuto il piacere di conoscere mia moglie. Ecco, lei che dopo l'inaspettato e dolorosissimo suicidio di vostra madre ha preso il suo posto al mio fianco.
Sono la vostra matrigna! Come nelle favole!
Mi rendo conto che questa donna possa risultare invisa ai vostri occhi, ma siete due ragazze sensibili, vi conosco bene! Siete sangue del mio sangue, perciò sono sicuro che l'amerete come amereste vostra madre, anzi, in maniera ancora maggiore, se possibile, essendo lei più giovane, più bella, più simpatica e più viva! Sì, in ogni caso, anche se non l'amerete, questo non comporterà nessun problema né a lei né tantomeno a me, visto che ripartiremo per l'Argentina oggi stesso.
Ma ci dispiace tanto andarcene subito.
Saremmo voluti rimanere di più. Non sempre si può seguire la propria volontà, ma è inutile rammaricarsi, è uno spreco di tempo. Meglio gioire delle circostanze positive. E io, benché assente quando ne avete compiuti 18, sono felice di essere oggi qui nel giorno in cui le mie due figlie predilette si affacciano davvero al mondo degli adulti.
Un mondo avido,
terribile, senza pietà, in cui da oggi ve la dovrete cavare senza l'aiuto di vostro padre, che finalmente, dopo 2 anni, ha ricevuto la risposta positiva del giudice e non è più tenuto a pagarvi quella piccola somma di cui avete usufruito in tutti questi anni.
Ma vostro padre vi ama tanto e non vuole buttarvi in mezzo a una strada smettendo di pagare l'affitto dell'appartamento in cui vivete.
Esatto! Cioè, ovviamente smetterò di pagarvi l'affitto, ma non mi butterò in mezzo a una strada. È arrivato il momento di dirglielo, amore mio.
Sì, amore mio,
sono così emozionato.
Sei un padre fantastico.
Grazie. Figlie mie, sono qui oggi nel giorno del vostro 21° compleanno con un regalo per voi. Vi regalo un sogno che vi farà essere oggetto dell'invidia di tutte le vostre coetanee. Non riesco a dirle, lo sto per commuovermi.
Coraggio.
Sì. Figlie mie, la prossima settimana avrete la fortuna di sposarvi con 2 uomini, a loro volta fratelli, che vi amano pazzamente, pur non conoscendovi, avendo visto solamente una vostra foto.
Una foto del battesimo in cui eravate carinissimi.
È sicuro di fare cosa a voi gradita. Ho già comunicato ai 2 sposi e al loro padre, mio fraterno amico, la vostra felice disponibilità. Vi prego, quando verrete a conoscenza di tutti i particolari, di non pensare neanche per un momento che la cifra spropositata di cui sono debitore al mio fraterno amico abbia influenzato la mia disponibilità d'animo. Subito dopo le nozze lui mi annullerà il debito, ma si tratterà solamente di un gesto di rara amicizia che, ma ne sono sicuro, perché siete 2 ragazze dallo spirito purissimo, non vi farà pensar male. Allo stesso modo, sono sicuro che, nonostante la probabile iniziale ripugnanza, col tempo imparerete ad amare le singolari e bizzarre peculiarità dei vostri mariti.
Il vostro padre vuole dire che sono 2 ritardati?
No, hanno solo un lieve deficit di apprendimento, ma fisicamente stanno benissimo e non dimostrano affatto i loro 52 anni. E soprattutto, essendo voi le prime donne della loro vita, vi ameranno di un amore immenso, senza quei confronti e paragoni che di solito minano i rapporti di coppia. Non dite niente. Non ringraziate. Restate pure nel vostro silenzio. Con vostro. Lievemente sbigottito. Io lo so quanto siete felici. E la felicità ammutolisce.
Ecco, e dunque abbiamo ascoltato, no, questa proposta abbastanza agghiacciante, insomma, di matrimonio combinato. Prima parlavamo di Pirandello, su cui vorrei ritornare, ma tirerei in ballo anche un altro autore che so essere uno dei tuoi punti di riferimento, un autore spagnolo, Juan Mayorga, certo. Che appunto scrive, pratica, insomma, un teatro centrato proprio su come la nostra società, insomma il nostro mondo di oggi sia travolto proprio, no, dalla corsa verso il successo, l'individualismo, insomma una società che non sa più ascoltare e accogliere anche quella parte un po' fantastica, perché in questo tuo testo, insomma, si parla anche sì di realismo, lo dicevi prima, ma anche un po' di magia, no?
Sì, guarda, in realtà hai fatto bene a citare Mayorga, che io stimo molto e adoro come autore, perché diciamo che in questo testo forse anche più rispetto ad altri, ma in generale credo nella maggior parte delle cose che ho scritto ci sia questo tentativo di almeno credo, mi faccio un'autoanalisi però, di parlare della realtà, dei mondi in cui viviamo, cioè di non fuggire da i problemi, le dinamiche e a volte anche le dinamiche sociopolitiche o quelle umane o quelle come in questo caso, credo che questo testo alla fine parli molto anche di solitudine e di volontà di non essere, di avere qualcuno con cui condividere qualcosa, e la difficoltà di riuscire a farlo in un mondo che ti spinge appunto a realizzare te stesso, che sia realizzarti facendo cose strane o realizzarti diventando genitore o realizzarti diventando te stesso, che poi cosa vuol dire diventare se stessi, è una cosa, cioè anche è un autoinganno della società capitalista, però questa volontà di raccontare il reale secondo me deve sempre diventare qualcosa d'altro, è importante che non sia appiattita sulla cronaca, sul contemporaneo, sull'attualità, ma che racconti anche delle dinamiche che possono assurgere a diventare universali o addirittura a volte simboliche, e questo, in questo caso quando tu parli di magia, l'hanno detto anche nelle motivazioni del premio, diciamo una forma di realismo magico, che non so quanto sia giusto o quanto sia più una cosa simbolica, cioè non lo so, non sono bravo a darmi le etichette, però è quella via di mezzo che ho anche cercato di rendere in questo caso con la scenografia e con i costumi, che sono tutti dello stesso colore, perché scenografia, costumi, oggetti di scena hanno tutti un unico colore, come se ci fosse una colata di colore magico che copre una realtà che esiste, quindi c'è una realtà sotto da qualche parte, quella storia che raccontiamo è una storia che esiste nel mondo vero, ma il modo in cui noi la vediamo a teatro è coperto da una colata magica simbolica che ce la fa diventare qualcosa d'altro, quindi questa via di mezzo tra il realismo e qualcos'altro che non so definire per me è importante, perché è la peculiarità del teatro che, ad esempio, avendo lavorato negli ultimi anni anche un po' nel cinema, il cinema non ha questa cosa, cioè il cinema non riesce ad avere questo spostamento, almeno difficilmente riesce ad avere, sul teatro ce l'ha molto di più, questo spostamento dalla realtà a qualcosa d'altro, e quindi certo. Io lo ricerco, poi non so se è come lo trovo e se funziona o no, però ovviamente se no sarebbe divertente.
E qual è questo colore?
Questo colore è, guarda, ho parlato molto soprattutto con l'eye designer, perché non siamo riusciti a definirlo, è un colore che è tra il rosso e, lui dice, il prugna oppure il lavanda, cioè un colore misto tra le tonalità del rosso, ma non siamo riusciti a definirlo, quindi anzi questo è anche divertente perché non saprei dire che colore è.
Allora ascoltiamo un altro momento dello spettacolo, questo invece è un dialogo tra le due sorelle, la Bionda e la Mora.
Senti, deve venire oggi l'avvocato di papà, vero?
Oh sì, ti prego. Proponimi di picchiare. se non me lo proponi tu, te lo propongo io. Lo picchiamo?
Ci ho pensato molto, sorellina.
Anch'io. Da un lato è innocente, dall'altro se lavora con papà l'America, una punizione.
Ho pensato alla proposta.
Che senso?
La proposta di papà, ci ho pensato. Potrei anche accettare.
Il matrimonio?
Sì.
Potresti accettarlo?
Sì.
Mi stai prendendo in giro.
No.
Cioè, tu potresti accettare di sposare un cinquantenne che non hai mai visto solo perché i matrimoni combinati sono vintage, perché i ragazzi con cui sei uscita finora ti hanno tutti delusa.
Esatto. E anche per non far finire papà in un pilone di cemento.
Ma era una magia.
E se non lo era?
Secondo te non lo era?
Secondo me lo era, ma se poi non lo era?
L'unica cosa negativa se l'ammazzano è che non posso più ammazzarlo io.
È il nostro padre.
Solo per la biologia.
Ci ha pagato la casa fino ad oggi.
È perché era obbligato, infatti ha smesso.
Non ha più soldi. Oh. Ascoltami. Per me, se un padre è in difficoltà ha una figlia, dovrebbe aiutarla.
Sì, ma lui non è un padre per lui, non l'è mai stato.
Questa è soltanto una scusa.
Ma questa è la verità.
Anche la verità può essere una scusa.
Basta prendermi in giro.
Nostra madre non si
può stare la mamma, per lei è un discorso diverso.
È sempre lo stesso discorso, invece. Ci ha lasciate sole. Lei non si è comportata da madre. Nostro padre non si è comportato da padre. Noi abbiamo sofferto e adesso anche noi figlie non vogliamo comportarci da figlie.
Ma che discorso è?
Se anche fosse il padre migliore del mondo, io non accetterei di sposare un uomo solamente perché lo vuole lui.
Ma non è che lo vuole, ne ha bisogno per non essere ammazzato.
E doveva pensarci prima di fare i debiti.
Al padre migliore del mondo risponderesti così?
Ma no.
E allora?
Cercherei di aiutarmi in qualsiasi modo, ma non così.
E come?
Ma gli direi che io non so neanche se li voglio sposare.
Oh,
io odio la vita di loro. Mi fanno schifo i bambini.
Sì.
E poi io devo fare le foto, devo finire l'università. Io voglio riuscire a realizzarmi facendo il lavoro che mi piace. Voglio vivere la mia vita, è così strano?
No, no, anzi, è piuttosto banale.
Certo, allora tu accetteresti di sposare un cinquantenne ritardato solo perché non è banale.
E per papà?
Completamente senza senso.
Ho fatto cose con molto meno senso, tipo rimanere a casa un mese di fila dal liceo per leggere.
Cesare, i libri Harmony.
Non erano Harmony, era letteratura di viaggio.
Ma chi se ne frega?
Allora, abbiamo ascoltato quest'altro incontro tra le due sorelle. In realtà in questo testo, dicevi, si parla molto di solitudine, si parla di una famiglia che non esiste, che non c'è più, di una crisi generazionale, proprio di questi punti di riferimento che non ci sono più e non c'è neanche più la possibilità dunque di tramandare in qualche modo, no? Un'esperienza, insomma un valore, delle certezze.
Sì, ma io riguardandolo dopo tanto tempo mi è venuto in mente che il percorso che fa la sorella bionda, cioè il fatto di accettare a 21 anni un matrimonio combinato con un uomo un cinquantenne e partire per andare da Milano a Palermo e sposando una persona che non conosce e diventando madre a un'età molto giovane rispetto alle medie, agli standard e anche alle aspettative e anche ovviamente a quello che pensa la sorella, è una sorta di ribellione, cioè anche un po' assurda se vogliamo, di ribellione però a una Weltanschauung dell'epoca che ci vorrebbe tutti comunque quello che lei critica, cioè tutti particolari, unici, diversi, che lei questo personaggio magari non viaggia, non va in vacanza, cioè si ribella a tutte le cose che in teoria dovrebbero essere quelle che definiscono la nostra generazione, cioè posticipare le scelte mature il più avanti possibile, cercare di realizzare noi stessi, e come la sorella che vuole fare la fotografa e che vuole laurearsi, vuole avere successo a livello lavorativo, a livello personale. E questo problema mi ricorda un po' il personaggio di Tango, di Mrozek, che in un mondo senza più regole si impone di avere delle regole. La cosa poi drammatica è che ovviamente lei si ritroverà a 40 anni a pentirsi della scelta che ha fatto, così come la sorella che si ritroverà a pentirsi della sua. Quindi in realtà io non voglio dare nessun giudizio né su un modo di vivere né sull'altro, ma raccontare come le scelte ci cambiano e come poi a volte si rischia di non coincidere più con le scelte che si sono fatte,
certo,
che
con
si
hanno proprio
portato a diventare in un modo o nell'altro. È il tempo che passa anche in questo caso, anche su di me.
Certo. Ecco, a questo proposito sentiamo l'ultimo frammento che ci hai mandato, in questo caso è passato molto tempo, sono passati molti anni, le due sorelle si rincontrano a un funerale.
Non farlo. Scopare col medico, andare all'estero.
Avere un figlio. Non importa come lo faresti, non farlo.
Perché?
Ma perché è impegnativo. Un figlio piange, non mangia, non dorme e tendenzialmente non capisce. All'inizio è come una pianta, no? Con la differenza che si muove e cerca in tutti i modi di farsi male. Tu certo vedi mia figlia, ma lei è solo il prodotto finito di tante notti insonni, pianti, cadute, pappe, allattamenti, disgrazie, angosce. E noi eravamo in due. Tu saresti da sola. Non devi avere dei figli se non sei in grado di allevarli.
E tu, quando l'hai fatti, ne eri in grado?
No.
E allora?
Non ho scelto io di farli.
C'eri anche tu, però.
Mi sono comportata da buona moglie.
No, smettila di farla figlia.
Non sto facendo la vittima.
Tu sei sempre la buona figlia, la buona madre, la buona moglie, la buona vedova.
Non perché io sia migliore. Anzi, come indole sarei una sognatrice irresponsabile, però io mi sforzo. E mi sforzo perché nella mia vita ho conosciuto solamente dei cretini smidollati, incapaci di reggere il peso del loro ruolo, a partire da nostra madre.
Non parlare così della mamma.
E invece lo faccio. Tu non ne vuoi mai parlare. Hai paura di dire a te stessa che sei comportata da schifo. Beh, è ora che lo ammetti. Se vuoi farti fecondare da un medico o da una provetta, devi essere onesta con il nostro passato.
La mamma non si è comportata da schifo.
No.
Soffriva.
E allora che scusa è? Anche noi soffrivamo, ma non ci siamo suicidate.
Non hai il diritto, tu non puoi sapere cosa le passava per la testa. Non hai il diritto di giudicarla.
Ma certo che ce l'ho.
E poi, in fin dei conti, con noi due è stata buona. Sì, insomma, la maggior parte delle donne che si suicidano ammazzano anche i figli.
Io direi debole.
Perché non ci ha portato con
lei. Debole e egoista.
Sarebbe stata più egoista a buttarci con lei.
Ha lasciato due bambine senza la loro mamma, porca puttana.
Sì, va bene, questo sì, si è comportata male.
Male?
In maniera terribile, va bene. Ma una volta deciso di suicidarsi, poteva essere egoista e buttarci con lei o non esserlo e lasciarci vivere. Lei non è stata.
Non è stata egoista?
No, cioè, sì, subito sì, ma dopo no.
Sì, se ci avesse ucciso almeno avrebbe dimostrato coraggio.
Eh sì, tu adesso saresti più contenta.
Non lo so, non ho termine di paragone. Però posso dirti una cosa. A volte forse è meglio non nascere.
Io sarei una buona mamma.
Sì. Che porta suo figlio in Medio Oriente a aspettare una guerra.
No. Se rimando incinta, rifiuto la proposta. Torno a Milano e accetto lavori solo in Lombardia, Massimo, Piemonte o Emilia. E non lo porto da nessuna parte finché non diventa grande.
Sì, e poi quando è grande glielo fai pesare, gli dici ho rinunciato alla gloria per te.
Perché non vuoi che io abbia un figlio?
E tu come mai improvvisamente lo vuoi a tutti i costi?
Me lo sento. Sento che è il momento giusto, sento che è quello che voglio fare, sento che starò bene.
Sì, continui a parlare di te, ma non puoi fare un figlio per te.
Perché dovrei farlo?
Devi volere bene a lui.
E ieri farò, ma quando esisterà?
Non è così scontato.
Vabbè, basta, dammi la farfalla.
No.
Dammela.
No.
Vuoi infrangere il gioco? Lo sapevo che prima o poi una delle due, per viltà, avrebbe infranto il nostro gioco fraterno. Sono contenta che sei tu a farlo, perché io non avrei mai potuto sopportare.
Tieni. Però pensaci bene prima.
Devi smetterla di tentare di convincermi a non avere un figlio quando nascerà, devi essere la sua madrina. Giochi o non giochi?
Così non è più un gioco.
Mi stai dicendo convinto?
No. Gioco.
Ecco, e ancora questa farfalla, questo gioco, beh, porterà poi insomma una serie di vicende, appunto, di fatti nella storia di queste due sorelle, che però Emanuele Aldrovandi non vogliamo troppo spoilerare. Allora, ancora due cose, Emanuele Aldrovandi, per chiudere questa nostra chiacchierata. Vorrei ritornare un po' sull'impianto scenico e sulla tua regia, perché lo dicevamo prima, ci sono tanti altri personaggi in scena e oltre alle voci diverse che abbiamo sentito prima dalle attrici, come si trasformano poi in scena, ecco, queste due sorelle,
allora,
per,
guarda,
interpretare gli altri personaggi?
Allora, ho avuto la fortuna di collaborare con persone che mi hanno aiutato a concretizzare la mia idea, che era quella di non andare appunto a far cambiare costume alle sorelle o a fargli aggiungere degli elementi che le facessero diventare altri personaggi, perché il gioco sta nel fatto che loro, così come sono, giocano a interpretare qualcun altro, quindi non hanno bisogno di avere elementi scenici o chissà cosa. Quindi dai costumi di Costanza Maramotti, che sono dei costumi simbolici, quasi eterei, che possono sembrare qualsiasi cosa, sono costumi senza tempo che possono andare bene sia per quando loro sono giovani sia per quando sono adulte, e poi dopo stanno bene anche mentre loro interpretano altri personaggi. Alle scene di CNP Design che si trasformano e quindi creano degli ambienti diversi, e poi moltissimo il lavoro che ha fatto Vincent Longuemar sulle luci, perché sì, le luci creano molti ambienti diversi, quindi sia volte in maniera improvvisa, sia a volte scivolandoci dentro, noi vediamo le due sorelle che passano da una scena realistica e improvvisamente giocano a fare appunto il medico e l'infermiera, o il padre e la matrigna, spostando magari un oggetto, cambiando una posizione con un cambio luce. E questo eravamo arrivati poco prima del debutto ad avere una fluidità di questi movimenti circa nel 95% dei momenti. C'era ancora un 5% che abbiamo detto ci lavoriamo domani, e poi il domani non c'è mai stato, quindi abbiamo ancora quel 5% di fluidità di passaggi dalle scene da far diventare fluidi. Ma diciamo che l'idea di avere un colore omogeneo e di avere una patina che coprisse questa realtà è stata ben supportata da tutte le persone con cui ho collaborato, e credo che ci sia una coerenza. Poi ovviamente io sono l'ultimo che lo può dire, perché io la vedo, magari qualcun altro no. Però sì, ringrazio le persone con cui ho lavorato, che è stato molto importante e preziosa.
Bene, allora ci auguriamo davvero che Farfalle possa essere al Teatro Elfu Puccini di Milano dal 10 al 15 marzo, a Napoli dal 28 al 29 marzo al Teatro Nest, e poi ancora ad aprile sarete a Lugano, a Cantù e a Firenze al Teatro delle Donne. Per rimandare invece, dicevi Emanuele, alla Cavallerizza di Reggio Emilia a maggio.
Al 15 maggio ripresa lì, sperando, altrimenti come dicevo prima a mia madre al telefono, mi darò al cinema
o alla radio, perché insomma se tutto radio. Ciò non dovesse accadere, beh insomma dai, è una promessa, insomma possiamo trasmettere perlomeno il testo e le voci di Bruna Rossi, di Giorgia Senesi, che sono le due bravissime attrici di questo tuo testo qui a Radio 3. Grazie ad Emanuele Aldrovandi e viva il teatro.
Grazie mille, ciao a tutti.
In attesa allora del debutto di Farfalle, mandiamo però anche tutta la nostra solidarietà ai teatri ancora chiusi fino all'8 marzo compreso, in Lombardia, in Emilia-Romagna, nel Veneto, a tutti quegli spettacoli sospesi e che dovranno attendere appunto dopo l'8 marzo per riprendere vita sui palcoscenici italiani. Ma intanto a Torino dal 3 di marzo riprende l'attività teatrale al Teatro Carignano con Macbeth, per la regia di Serena Senigallia, la traduzione e l'adattamento di Letizia Russo. Sarà in scena fino al 15 marzo. Al Gobetti di Torino sempre il 3 marzo debutta Questioni di cuore, con Lella Costa, dalle lettere, dalla rubrica di Natalia Aspesi. Riprende anche dal 6 di marzo la stagione del TPE di Torino, con al Teatro Astra lo spettacolo di Michela Lucenti e Balletto Civile Madre. E vi voglio anche ricordare che sul web si possono ritrovare le dirette streaming di molti incontri che sono stati svolti a porte chiuse in questi giorni, come ad esempio il convegno che si è tenuto a Camogli e a Sori il 29 febbraio e il 1 marzo scorsi, organizzato dal Teatro Pubblico Ligure e dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli. Il mio teatro è una città, che ha ottenuto più di 6.600 visualizzazioni sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Ligure. Come anche vi ricordo che sul sito del teatro di Radio 3 potete riascoltare, magari di più di quanto non abbiate già fatto, tutti gli spettacoli che abbiamo trasmesso a novembre per il nostro mese del teatro, per tutto esaurito, alcuni anche in video. Allora incrociamo davvero le dita perché tutto possa riprendere al più presto, naturalmente non soltanto nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, ma di questo noi ci occupiamo e per questo tifiamo. Grazie da Laura Palmieri, appuntamento a lunedì prossimo.
Grazie Laura Palmieri, e anche noi ci uniamo a lei dicendo viva il teatro, naturalmente in questo momento più che mai.